Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, vorrei cominciare la nostra riflessione insieme su questa pagina del Vangelo, partendo proprio, come ho fatto all'inizio della celebrazione, da questo pensiero, da questo concetto della grande compassione del cuore di Gesù. È evidente che se io incontro una persona e gli dico mi fai compassione, non sto facendo un complimento. Però è anche vero che dobbiamo stare un po' a quella forma etimologica che ci fa capire bene che cosa il Vangelo vuol dirci. Questa parola è una parola che viene dal latino, vuol dire avere la capacità di soffrire insieme. Il cuore di Gesù per noi, come quel giorno per le folle della Galilea, non è un cuore che sta al balcone a vedere le nostre lacrime, a vedere le nostre croci, a vedere come noi viviamo la nostra vita tra difficoltà e problemi quotidiani, no. Ma è un cuore, quello di Gesù, che sa far propria, sa far sua la nostra sofferenza. Per questo Gesù ha compassione di questa gente, sente nel suo cuore, che è il cuore del Figlio di Dio fatto uomo, il peso di quella che è la fatica, lo sforzo che questa gente fa in quel momento per ascoltarlo, per seguirlo. Ma probabilmente, io credo, un po' di più, anche tutto quello che c'è dietro. Perché seguivano Gesù? Perché avevano questa ansia, questo desiderio di andare a vederlo, di andare ad ascoltarlo? Perché avevano capito che la sua parola, la parola di Gesù, portava qualcosa di nuovo rispetto alla fede ebraica che loro vivevano, tentavano di vivere. Ci sono brani del Vangelo dove è riportato che i contemporanei di Gesù si meravigliassero. Ma come mai questo ci parla in questo modo? Parla in un modo diverso rispetto agli scribi e farisei. Certo, Gesù è la parola di Dio viva ed eterna, fatta carne nel giorno dell'Annunciazione, e questa carne è diventata pane nell'Eucarestia. Partendo proprio da questa compassione, io dico, ma non è l'aspetto del Vangelo di oggi che dobbiamo sottolineare, lo dico per cercare di essere esaustivo, ma anche veloce il più possibile, che questa pagina di Vangelo è direttamente relazionata all'Eucarestia. Perché? Perché questa pagina servirà a Gesù per annunciare l'istituzione dell'Eucarestia, cosa che avverrà un anno prima della Pasqua, davanti alla sinagoga di Cafarnao. Gesù farà il famoso discorso del pane di vita eterna, che noi troviamo nel capitolo 6 di San Giovanni. E lo farà proprio perché questa gente che ha mangiato il pane della moltiplicazione dei pani e dei pesci cerca Gesù per farlo re. Avevano fatto una bella pensata, tuttavia, no? Dice, parla bene, ci insegna cose che ci piacciono, ci aiuta nel cammino di fede, ci dà anche da mangiare, allora lo facciamo re, problema risolto. E Gesù dice, voi mi cercate non perché avete capito il segno. Gesù chiama questo Vangelo segno, questo miracolo segno, ma perché vi siete riempiti lo stomaco. Cercate un pane che dà la vita eterna e che Dio stesso vi darà. Allora, certamente, noi non possiamo fare a meno di ricordare questo. Questo miracolo è un segno. Il segno è una realtà che rimanda a una determinata cosa, no? Se io vedo il fumo, chiaro che capisco che c'è fuoco. Se io vedo una bandiera, da quei colori capisco di che nazione voglio parlare, oppure di che squadra sto parlando. Il fumo e la bandiera sono dei segni che rimandano ad una realtà. E questo miracolo Gesù lo chiama segno dell'Eucarestia. Perché questa moltiplicazione vera che Gesù per sfamare le folle anticipa con un segno miracoloso molto grande, molto importante, questo avviene in modo permanente e reale nell'Eucaristia, dove per noi Gesù stesso prepara un pane, pane eucaristico, che viene moltiplicato dalla Chiesa, dal giorno dell'ultima cena, fino a quando non tramonterà questa terra, e che è un pane preparato per tutti quelli che hanno fame e sete di Gesù. E dico anche, voi vedete già anche nella traduzione italiana, così a primo acchito, che i verbi che vengono usati per questo miracolo sono i verbi dell'ultima cena. Nel testo greco la corrispondenza è piena. Si dice, come potete vedere anche attraverso il foglio che avete tra le mani, prese i pani, pronunciò la benedizione, sollevò gli occhi al cielo, lo spezzò, lo diede ai discepoli, i discepoli alla gente. Sono i verbi dell'Eucaristia. Quindi non è una nostra idea, non è neanche un'idea dei padri della Chiesa questo avvicinamento, ma è proprio la realtà che Gesù ha voluto sottolineare. E dico ancora, sempre così a livello di preparazione per capire meglio, noi abbiamo davanti un miracolo strepitoso. Sulla storicità di questo miracolo non si può discutere. È il miracolo del quale il Vangelo parla di più, ne parla 6 volte. E mentre tutti gli altri, guarigioni varie, sono presentati nel Vangelo una sola volta, questo, non a caso, è presentato 6 volte. Questa è l'importanza di questa pagina di Vangelo. Io ho detto altre volte, mi ricordo di aver detto altre volte, che mi dispiace molto che queste pagine di Vangelo capitino durante l'estate, sempre durante l'estate, perché sarebbero molto più fruttuose, secondo me, se cadessero durante il corso dell'anno sociale, quando è più massiccia la presenza delle persone e ovviamente il cammino di fede un po' più attento. Abbiamo detto della compassione del cuore di Gesù, ma non dobbiamo tralasciare l'atteggiamento della gente. È l'atteggiamento di persone che per ascoltare Gesù, per vedere Gesù, si mettono in un cammino. Il nostro cammino di fede è questo. Noi siamo cristiani non perché siamo persone arrivate al capolinea, per cui mai noi possiamo dire, vi prego, fatemi questa cortesia, mai noi possiamo dire io sì che sono bravo, io sono un bravo cristiano, io sì che sono a posto, perché quando noi diciamo queste cose manifestiamo di non aver capito un picchio della questione. Sicuramente questo. Nostro essere persone che credono è un essere in cammino. La volontà di seguire Gesù quotidianamente per diventare sempre di più discepoli di Gesù. Come ha detto Gesù stesso, chi vuole essere mio discepolo deve prendere ogni giorno la sua croce e seguirmi. Fino all'ultimo giorno della nostra vita noi ancora avremo da imparare, ancora da diventare discepoli, ancora da essere cristiani, perché non lo saremo mai abbastanza. E questa gente è il segno della Chiesa, il segno nostro, del nostro popolo, della Chiesa che cammina dietro Gesù. Persone di buona volontà, avete sentito, e gli altri racconti di questo miracolo ci specificano alcuni punti che in questa pagina non sono presenti, ma erano 3 giorni e 3 notti che tutta questa gente, si parla di circa 12-15 mila persone, non è uno scherzo, 3 giorni e 3 notti che non mangiavano, che non bevevano, che non dormivano e che in cammino, Gesù era, avete sentito, in regioni solitarie e desertiche, in cammino per una situazione logistica certamente non favorevole, erano disponibili ad ascoltare la parola di Dio. Che lezione grandissima per noi. Per noi che anche stasera, io lo dico con buona pace di tutti, anche per me, insomma un po' per tutte le nostre comunità, siamo venuti in chiesa senza nessuno sforzo, siamo usciti tranquillamente dalle nostre case e qui stiamo benissimo, con sedili comodi, aria condizionata, una bella celebrazione, e non pensiamo che questa gente è per noi modello di desiderio e di amore della parola di Dio, che noi ascoltiamo con superficialità. Molte volte noi siamo alla messa e la parola di Dio scende sul nostro cuore e purtroppo scivola dal nostro cuore senza lasciare segno. Allora queste persone ricordano a noi che noi dobbiamo amare tanto la parola di Dio, che dobbiamo essere capaci anche di fare sacrifici per questo, per ascoltare questa parola che viene dal cuore di Gesù, per cambiare la nostra vita, perché la parola di Dio è questa. A me piace molto, altre volte ve l'ho detto, quell'espressione del Salmo che dice che la parola di Dio è come una spada a doppio taglio, penetra fino alle midolla delle ossa. La parola di Dio deve essere così, una cosa che mi penetra fino alle midolla delle ossa è una cosa che io sento, sento in bene, nel caso sentirei anche il male con molto dolore. La parola di Dio è così, deve trovarmi disponibile, deve vedere questo desiderio, deve avere in me questo grande movimento spirituale, camminare per questa parola, fare sacrifici, non dico per vedere Gesù, ma per sentirlo, per ascoltarlo, per incontrarlo nella preghiera e nei sacramenti. E questa gente e i discepoli si mettono in contatto con Gesù. Molto bello, secondo passaggio è questo, nel Vangelo di oggi, che Gesù voglia fare partecipi i discepoli e la gente di questa sua ansia, di questa sua compassione. Se è vero come è vero che Gesù non sta al balcone a vedere le nostre sofferenze, come quel giorno, il disagio della gente, è anche vero che Gesù vuole che noi non stiamo al balcone a vedere la sofferenza degli altri. E chiama gli apostoli e dice loro come risposta, no? Gli apostoli dicevano ormai rimandali perché non possono stare qui di più. Dopo 3 giorni senza mangiare, senza bere, nel deserto, ecco, certamente non è una situazione opportuna. Gesù risponde una cosa sconvolgente: date loro voi stessi da mangiare. Che sono stati attenti dal punto di vista dell'analisi logica vuol dire 2 cose. Vuol dire anzitutto quella immediata: pensateci voi, fate voi qualcosa, e questo è già molto. Vuol dire non fate vostra la logica di Ponzio Pilato, eh? Sì, avete visto la sofferenza, non lavatevene le mani. Ma vuol dire anche una cosa più fine, se ci pensate: diventate voi cibo per questa necessità. E questo diventa molto più profondo, perché questo è il senso dell'Eucarestia. Nell'Eucarestia è Gesù che diventa nostro cibo. E Gesù dice: per ogni bisogno e ogni necessità del tuo fratello diventa tu pane, sacrificati tu, muori tu, offriti tu. Allora Gesù non solo ci dice pensaci, quella sofferenza ti deve toccare, quella croce la devi portare anche tu come ha fatto il Cireneo, quelle lacrime sono le tue lacrime. Gesù non solo ci dice questo, ma ci dice la soluzione è la tua vita offerta, la tua vita sacrificata, la tua vita data per gli altri. E io credo che da questo punto di vista noi dobbiamo interrogarci seriamente. Perché? Perché noi davanti alle difficoltà, per esempio, delle famiglie, della parrocchia, degli ammalati, degli anziani, della Chiesa, al problema delle vocazioni, alle tante questioni che riguardano il mondo giovanile, non siamo chiamati ad essere spettatori, a dire come fa il medico davanti a una malattia: sì, questa malattia c'è, oppure no, questa malattia non c'è. Noi siamo chiamati a sporcarci le mani, ad entrare dentro il problema che è nel cuore, nella vita, nell'anima delle persone che noi abbiamo vicino, perché quel problema deve diventare il mio. Quel problema, se io lo vedo, è perché Gesù mi apre gli occhi per far sì che quella persona non sia sola, non sia abbandonata, ma senta la compassione di Gesù attraverso la mia carità. Il terzo passaggio è quello del miracolo. Ci sono qui sicuramente, anzi senza sicuramente, ci sono tante mamme. Allora fa sorridere, io penso, una mamma sapere che la spesa che si può fare per dare da mangiare a 12-15 mila persone, bambini compresi, sia 5 pani e 2 pesci. Fa soltanto sorridere, perché nessuno mai potrebbe immaginare che si possa dare da mangiare a una moltitudine di questo genere. E il Vangelo è preciso: mangiarono tutti quanti in grande quantità. Beh, certo, erano 3 giorni di digiuni, cosa avrebbero dovuto fare? Mangiarono in grande quantità e avanzarono 12 ceste piene. Questo viene detto per indicare qual è la capacità della vicinanza di Gesù. Questi 5.000 uomini, il Vangelo dice, senza contare le donne e i bambini, quindi gli studiosi dicono, come i bambini erano molti in quel periodo, ecco che si tratta di 12.000-15.000 persone, immaginate voi, hanno avuto da Gesù questo miracolo. Ma chiediamoci, con quale dinamica, che cosa ha voluto fare Gesù? Gesù ha chiesto collaborazione. E questa è un'altra delle cose che ci spiazza. Io dico sempre, quindi qualche volta avrete già sentito da me questo commento, io dico sempre che chi ha dato da mangiare a 15.000 persone moltiplicando 5 pani e 2 pesci, immaginatevi voi in che condizioni dovevano essere, questo lo lasciamo alla fantasia, no? 5 pani e 2 pesci nel deserto dopo 3 giorni, immaginate voi qual era la materia prima. Ecco, che chi ha dato da mangiare a tutta questa gente con 5 pani e 2 pesci poteva anche dar da mangiare a questa gente senza 5 pani e 2 pesci. Gesù non aveva bisogno per questo miracolo di avere questi panini e questi pesciolini, ma ha voluto avere la collaborazione. Che cosa avete? Abbiamo questo, portate questo. Così è nella nostra vita, sapete. Il problema che tante volte noi registriamo nella nostra vita, cioè non riuscire a avere o a vedere realizzati quelli che sono i nostri desideri e le nostre preghiere, non è qualcosa che dipende dal cuore di Gesù. Perché noi di questo cuore abbiamo la chiave. La chiave del cuore di Gesù è questa: la nostra partecipazione, la nostra collaborazione. Potremmo fare un discorso per assurdo, gli ortodossi la fanno molto nella loro teologia. Il discorso per assurdo è questo: se non avessero avuto questi pani, o se li avessero avuti e non li avessero offerti, avrebbe Gesù fatto il miracolo? No, noi lo sappiamo, però il dato meraviglioso è questo: Gesù ha chiesto che questa gente collaborasse. Gesù chiede a me e a voi di collaborare con Lui. Gesù chiede a me e a voi: quali sono questi 5 pani che nella tua vita tu oggi puoi offrire, i 2 pesci che tu in questa vita puoi offrire per aiutarmi? Quali sono? Chiediamocelo, perché io direi che la domanda che dobbiamo portare a casa da questa celebrazione è proprio questa: dire, non ho ascoltato un miracolo di Gesù che sta chiuso nel Vangelo, relegato a 2000 e passa anni fa, no, ma ho ascoltato una pagina di Vangelo che per me è lievito e che quindi deve cambiare la mia vita. Quando prego dovrò essere attento a questa logica, non soltanto alla logica della richiesta, ma anche alla logica dell'offerta, della partecipazione. San Paolo, in una delle sue lettere, dice così: completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Cosa può mancare? ai patimenti di Cristo? Niente, evidentemente. Manca solo la nostra collaborazione. Manca solo che noi partecipiamo con la nostra vita a questa realtà. Dio, che ha tanti titoli, potrebbe avere questo titolo nuovo: Dio moltiplicatore del bene che noi riusciamo a offrire, moltiplicatore delle nostre preghiere, dei nostri sacrifici, della nostra buona volontà. Vi faccio sorridere perché state giusto concludere così. Scrissero sulla tomba di un famoso canonico: sempre moltiplicò e addizionò, mai sottrasse. Poi piccolino hanno scritto: i nipoti felici divisero. Dio è moltiplicatore del bene che noi facciamo. Dio guarda la mia vita e la mia vita non è indifferente davanti a Lui. La mia vita è importante, quello che io faccio, le mie scelte, i luoghi che io frequento, le persone che frequento, le mie decisioni sono importanti. Dio poi moltiplica, moltiplicherà per il bene della Chiesa, per il bene delle nostre famiglie, per il bene del mondo. Voi sentite tutti i giorni il telegiornale, no? È una disperazione internazionale. A parte la guerra, tutte le altre situazioni di grande difficoltà, Dio moltiplicherà per il bene del mondo quello che noi, con buona volontà, possiamo fare. E concludo, come ho fatto nelle altre messe. Noi tante volte, in un modo un po' strano, ripariamo i bambini dalle cose della religione. È molto caldo, i bambini non in chiesa, si annoiano. E quando è molto freddo, ma sta piovendo, c'è freddo, in chiesa non si può andare. E poi, vabbè, insomma, queste cose, quando saranno grandi, decideranno che cosa fare. Ho sentito dire qualche volta da qualche pseudo psicologo che addirittura il vestito, il colore del vestito dei sacerdoti e delle suore si imprime negativamente nella psiche del bambino. Non so se Don Bosco avesse un vestito diverso dagli altri, ma penso di no. Quando la Madonna a Fatima ha preso i tre pastorelli e li ha portati a vedere l'inferno, non si è messa mica i guanti. Il Vangelo di oggi dice che c'erano i bambini, quindi vuol dire che questi tre giorni di deserto, questi tre giorni senza mangiare, senza bere, erano sperimentati anche dai bambini. Noi non dobbiamo essere falsi, creandoci da questo punto di vista falsi paraventi per ostacolare l'accesso dei bambini alla fede, all'ascolto della parola di Dio. Questa è una nostra colpa, mia come parroco, di catechisti come catechisti, dei genitori come genitori, perché il Vangelo non ha mai fatto male a nessuno. Il Vangelo costruisce una umanità forte. E ogni volta che noi, anche i nostri bambini, i nostri ragazzi, evitiamo un sacrificio, evitiamo una sofferenza, evitiamo l'impegno, non stiamo facendo bene, stiamo rovinando. Dobbiamo vivere questa dimensione. E allora chiediamo insieme, proprio per questa pedagogia che ha avuto la Madonna Santissima e che è quella del Vangelo, di poter camminare in questa strada. Diciamo che le due cose che portiamo a casa sono grande amore alla parola di Dio e dall'altra parte questa capacità di collaborare con il Signore per la salvezza del mondo. E mettiamo nel cuore della Madonna Santissima il nostro proposito di vivere così. Sia lodato Gesù Cristo.